Quante volte abbiamo sentito lamentarsi dei personaggi anche illustri riguardo al vero o presunto declino della scuola, al fatto che oggi si imparerebbe meno di una volta, o addirittura che non si imparerebbe quasi più nulla? Perché, al posto di sane abitudini come la lettura di libri e le grandi lezioni degli insegnanti di una volta, oggi si dispone di computer e di soluzioni annacquate in cui tutto viene mescolato con poco rigore. Penso che siano parole che abbiamo sentito con abbondanza. Dopo aver esplorato dunque nella puntata precedente le teorie classiche dell'apprendimento, vorrei perciò affrontare un primo cambiamento importante nel modo di apprendere, ovvero sia l'effetto della comparsa nella storia di nuovi tipi di supporto per le risorse con cui è possibile apprendere, ovvero sia i supporti digitali e la conseguente applicazione su larga scala del fenomeno della multimedialità. Così facendo, oltre a sfatare dei miti e a illustrare cosa dicono gli studi scientifici al riguardo, perché la scienza conta sempre un tantino di più della sola esperienza, anche degli operatori di un determinato campo, getteremo una delle basi necessarie per capire meglio come l'intelligenza artificiale possa essere applicata alla pedagogia e alla didattica. Dell'altra base, che è lo sviluppo delle neuroscienze, ne parlerò nel prossimo episodio. Benvenute e benvenuti dunque al podcast Umanesimo, Apprendimento, Intelligenza Artificiale e in particolare a questa puntata dedicata a Apprendimento, Supporti Digitali e Multimedialità, una rivoluzione? Partiamo da una considerazione che già ho sviluppato nell'episodio precedente, e cioè che esistono stili di apprendimento molteplici e particolari che caratterizzano in misura diversa ciascuno di noi. Apprendiamo tutti in modi diversi e secondo stili diversi. Ma vediamo anche le basi teoriche di alcune di queste cose. Una prima base interessante è la cosiddetta teoria del doppio codice, sviluppata dallo psicologo di origine finlandese, ma naturalizzato canadese, Allan Paivio, il quale parla di un canale visivo-spaziale e di uno uditivo-verbale, che sarebbero i due canali fondamentali attraverso cui ciascuno di noi apprende, ma secondo una miscela differente, secondo, come dire, non dico delle preferenze, ma delle predisposizioni differenti dei singoli. Altra cosa importante, oltre al discorso del canale visivo e di quello uditivo, è il discorso dell'importanza della manipolazione del tatto, soprattutto per alcuni, nei cammini di apprendimento. Qui si risale ancora più indietro rispetto a Paivio, che è morto non molti decenni fa, si risale a John Dewey e a Maria Montessori, i quali capirono più di ogni altro che avere delle cose tra le mani è una cosa molto diversa dal punto di vista ge della generazione, della comprensione e dell'apprendimento. Dunque, in ciascuno di noi vi sono diverse sensibilità, diverse tendenze che, oltre a rendere possibile una divisione in gruppi, fra virgolette, in linea teorica, degli studenti di una classe per l'apprendimento, in realtà, sono miscele che rendono ciascuno e ciascuno di noi davvero unico e unica. Per questo, in realtà, da diversi anni ormai, e per fortuna, si è passati dal metodo consistente in lezioni frontali più differenziazione, fra parentesi, perché, o fra virgolette, perché in realtà la differenziazione che si accompagnava a questo metodo era piuttosto orribile, consisteva nel dividere gli studenti in gruppi di presunte capacità, per dirla proprio esplicitamente, quelli normali, quelli lenti e quelli brillanti o veloci. Si tratta di una differenziazione che è stata presente fino a tempi molto recenti. Io sono stato docente, nella scuola europea, quindi in una scuola ufficiale dell'Unione Europea, e i manuali di matematica fino a 5 anni fa fornivano esercizi differenziati per i lenti, quelli normali e quelli più veloci. Normalmente si trattava solamente degli stessi concetti fatti con numeri più o meno grandi o con complicazioni il più delle volte inutili. Ma Ma da tutto questo si è passati in molte scuole e classi del mondo all'utilizzo di una pluralità di strategie e strumenti per aiutare ognuno a trovare la propria chiave di accesso all'apprendimento in un contesto multimetodologico e multimediale, ancorché non necessariamente asincrono, cioè si parla ancora di tutta la classe insieme, non divisa in gruppi, ma fornita di una serie di metodologie, di stimoli diversi, visivi, uditivi, tattili, che aiutino ciascuno a sintonizzarsi a seconda di dove sente di avere un punto di appiglio più forte. Un formatore capace e preparato sa mescolare parola, scritti da suggerire per la lettura, immagini statiche in movimento, esperienze sensoriali con al centro lo studente, tutte esperienze convergenti al solo scopo di stimolare l'apprendimento. E questo sia per l'apprendimento formale, cioè regolato da obiettivi precisi e misurabili, stabiliti a priori dal docente, sia per quello non formale e informale, di cui già ho parlato in altre puntate. Rimando per un primo approfondimento di queste cose alla pagina dell'INDIRE, l'Istituto Nazionale per la Documentazione, l'Innovazione e la Ricerca Educativa, dedicata all'apprendimento differenziato, si chiama così, non differenziazione ma apprendimento differenziato. L'invenzione degli strumenti multimediali, ovvero sia dove i vari canali uditivo, visivo, tattile sono mescolabili, ha perciò arricchito indubbiamente l'armamentario pedagogico dei formatori di ogni genere, da quelli operanti nel mondo della scuola a tutti coloro che si occupano in vari modi di formazione. Al sorgere degli strumenti multimediali, quindi capaci di raggiungere più canali e magari di mescolarli anche con sapienza, si è aggiunta la creazione dei cosiddetti supporti digitali. Pensiamo ai computer, ai CD e a tutto ciò che è seguito. I quali, oltre a rendere la multimedialità fruibile su larga scala, non è più soltanto una classe eventualmente che può utilizzare queste cose, ma chiunque abbia accesso a uno di questi strumenti, i supporti digitali, oltre a fare tutto questo, hanno arricchito in maniera particolare le opzioni collegate al cosiddetto apprendimento asincrono, ovvero sia all'apprendimento che ognuno può fare quando e come a tempo, anche da solo. Certo, anche quello sincrono ne è stato fortemente influenzato, perché questi strumenti sono arrivati anche poi nei manuali e in altre strutture di supporto, in altre risorse per l'apprendimento. Al di là dei meccanismi di ricerca che i supporti digitali hanno reso possibili, per meccanismi di ricerca si intende ovviamente la possibilità all'interno della memoria di un computer, di un CD e di strumenti analoghi, di andarsi a cercare ciò che si desidera vedere in quel momento, quindi personalizzando in qualche modo l'apprendimento in base agli interessi del singolo che sta interagendo con questi strumenti. Ma al di là di questi meccanismi, i corsi ben fatti su computer e su CD hanno arricchito notevolmente di opzioni i singoli discenti e hanno costituito anche una sfida per i docenti più pigri o poco preparati, perché dopo una qualità sommaria diciamo dei primi passi mossi da questi supporti, in realtà si è assistito alla creazione di cose piuttosto di qualità e notevoli. Per utilizzarli però, e soprattutto per costruire strumenti, risorse per l'apprendimento multimediale, è necessario conoscere i cosiddetti principi dell'apprendimento multimediale. Non si tratta in questo caso di qualcosa di noto dalla notte dei tempi, in quanto le ricerche più profonde a riguardo e più sistematiche sono state pubblicate per la prima volta nel 2001 dallo psicologo e insegnante americano Richard Meyer, il quale è tuttora vivente, è nato nel 1947, pubblicò in quell'anno la prima edizione della sua opera intitolata Multimedia Learning, apprendimento multimediale. Tale opera è giunta alla terza edizione, ha provocato la creazione di manuali da parte dell'Università di Cambridge e non solo, ma ahimè, come tutte le opere di Richard Meyer, è ancora misteriosamente non tradotta in italiano. Su cosa si basa la teoria di Meyer e quali sono i principi che propone per l'apprendimento multimediale? La teoria dell'apprendimento multimediale di Meyer si basa su tre assunti fondamentali che riguardano il modo in cui noi esseri umani elaboriamo le informazioni. Primo assunto, come abbiamo già visto citando Paivio, la mente umana possiede due canali, uno per gli input spaziali e visivi e uno per quelli uditivi e verbali. Ed è attraverso questi due canali che la mente avvia il processo normalmente di apprendimento. Meyer non è particolarmente sensibile al canale tattile, va detto, e lo si vede subito. Secondo punto, la mente umana possiede una capacità di elaborazione limitata. Che cosa vuole dire con questo Meyer? Meyer riprende nel formulare questo assunto dell'apprendimento multimediale le ricerche compiute dallo psicologo e pedagogista australiano John Sweller, pubblicate nel 1988, il quale ha studiato in particolare la nozione di carico cognitivo, ma ci tornerò molto presto. Terzo assunto di Meyer, nel processo di costruzione della conoscenza la mente possiede un ruolo attivo. E qui siamo in pieno accordo con le cosiddette teorie cognitiviste dell'apprendimento che abbiamo visto nella puntata precedente. In particolare, secondo gli studi di Meyer e di Sweller, le persone durante l'apprendimento sono impegnate in tre tipi di processi, dotati ciascuno di un certo carico cognitivo. Un processo estraneo, cioè tutte quelle forme di attività cognitiva che distraggono in qualche misura da ciò che è veramente significativo per realizzare l'apprendimento desiderato, cioè l'informazione, il tipo di risorsa che ci aiuta ad apprendere, è sovraccarico anche di elementi inutili. Questi si chiamano carichi cognitivi estranei. Dopodiché vi sono dei carichi cognitivi, dei processi cognitivi intrinseci, in quanto sono imposti di per sé dal compito che dobbiamo compiere. Sono dovuti alla naturale complessità di quel compito. E poi, infine, ci sono dei processi cognitivi o carichi cognitivi rilevanti, ovvero sia quell'impegno cognitivo che è utile perché fa sì che la mente generi le connessioni interne necessarie a assumere una determinata conoscenza. Per migliorare l'apprendimento, la progettazione dei materiali didattici multimediali dovrebbe dunque, secondo Meyer, fare tre cose riguardo al carico cognitivo. Ridurre il carico cognitivo esterno, quello superfluo, quello che di per sé inevitabilmente in qualche misura è sempre un po' presente, ma non serve al compito in questione. Gestire il carico cognitivo intrinseco, quindi essere in grado di seguire la complessità naturale del problema nella, come dire, spezzettarla e consegnarla a coloro che devono apprendere, e infine ottimizzare il carico cognitivo rilevante o generativo, cioè attuare tutto ciò che consente di rafforzare questo processo di iniziativa da parte di colui o colei che apprende. I principi di Meyer sono, secondo lo stato attuale delle sue ricerche, perché continua a rivederli, una quindicina. All'inizio erano soltanto 8. E sono tutti principi che in qualche modo sono volti a compiere una di queste tre operazioni: ridurre il carico cognitivo esterno, gestire quello intrinseco e ottimizzare quello rilevante o generativo. Li esaminerò perciò uno alla volta, rimandando comunque ai suoi più recenti test in inglese per approfondimenti che credo siano vitali per qualunque docente voglia cimentarsi con la produzione di strumenti multimediali che siano qualcosa di più di una slide di PowerPoint. E nel caso facciano una slide di PowerPoint, che la facciano bene. Ed eccoci ai principi di Meyer. Il primo, il principio di coerenza. Si apprende meglio se il materiale estraneo e non attinente viene escluso dalla presentazione multimediale. Perché? Perché ovviamente può distogliere l'attenzione dalle informazioni importanti. E questo principio poi in realtà ha, come dire, tre ragioni in cui può essere suddiviso. Primo, l'apprendimento è più efficace se parole e immagini rilevanti vengono escluse dalle presentazioni multimediali. Secondo, per ottenere un migliore apprendimento occorre tralasciare suoni e musiche irrilevanti. Terzo, per migliorare l'apprendimento è necessario abolire parole e simboli inutili. Secondo principio, che potremmo tradurre col principio di segnalazione. Si apprende meglio quando vengono aggiunte alle risorse per l'apprendimento multimediale, vengono aggiunti degli indicatori, dei segnali che evidenziano l'organizzazione delle informazioni rilevanti, che vanno da frecce alle parole poste accanto al posto giusto, che aiutano a andare direttamente al carico cognitivo rilevante e a quello intrinseco. Terzo principio, principio di ridondanza. Si impara meglio se in una presentazione multimediale vengono mostrate solo animazioni e narrazioni piuttosto che illustrazioni, narrazioni e testi scritti. Cioè, se vediamo delle immagini in movimento accompagnate da una narrazione va bene, se incominciamo ad aggiungere anche un testo che non sia puramente un testo di segnalazione, qualche parola che aiuta a fissare un concetto, siamo in sovraccarico. E questo sovraccarico non aiuta l'apprendimento. Se uno stesso materiale didattico viene presentato in modi diversi, narrazione e testo scritto, avviene un sovraccarico di due canali. Perché la mente è costretta a elaborare simultaneamente due fonti di informazione di contenuto analogo con conseguente effetto di aumento del carico cognitivo estraneo. Quarto principio, contiguità spaziale. L'apprendimento è più efficace se parole e immagini tra di loro connesse vengono presentate vicine, appunto contigue, in modo da permettere agli studenti di non dover utilizzare risorse cognitive per cercare immagini in altre pagine e mantenerle entrambe contemporaneamente nella memoria attiva. Quindi in questo caso, al di là della segnalazione di cose utili, c'è proprio una creazione di contiguità tra parole e immagini che aiutano a fissare un concetto. Quinto principio, contiguità temporale. Si impara meglio quando parole e immagini, sempre ovviamente che siano attinenti, vengono presentate nello stesso momento per dare la possibilità di mantenere le rappresentazioni mentali di entrambe e costruire collegamenti nella nostra mente tra rappresentazioni visive e rappresentazioni verbali, tra i due canali. Sesto principio, segmentazione. Si impara meglio quando una lezione multimediale è suddivisa in brevi segmenti piuttosto che presentata come un'unità continua. La segmentazione risulta tanto più utile quanto più l'argomento da trattare risulta complesso. Come si può operare la segmentazione? In vari modi. Faccio un esempio. Invece di fare una slide con 20 concetti, se ne fanno 4 di fila con 5 ciascuno. Quindi uno le deve passare tutte, ma ogni volta si concentra su un numero limitato di concetti. Oppure una slide ha potenzialmente più concetti, ma che compaiono solo quando, in maniera interattiva, si clicca su un elemento a tendina. Settimo principio, principio della preconoscenza. Si impara in modo più approfondito quando di una lezione multimediale si conosce fin da principio quali sono i nomi e qualche caratteristica vaga dei concetti principali. L'introduzione all'elemento multimediale è fondamentale per aiutare ad andare con l'attenzione a concentrarsi nei punti giusti. Ottavo principio, principio di modalità si chiama, secondo Maya. L'apprendimento è migliore se si utilizzano immagini e narrazioni parlate piuttosto che immagini e parole scritte. Perché? Perché con l'immagine insieme alla narrazione parlate si attivano due canali che invece di combattere l'uno con l'altro si rafforzano. Se invece abbiamo immagini e parole scritte, il nostro canale visivo è catturato, è come dire conteso da due forme diverse che finiscono per sovraccaricarlo. Principio numero 9, principio multimediale. Si impara meglio quando vengono presentate parole accostate a immagini coerenti piuttosto che solo parole. In questo modo, chi studia ha la possibilità di costruire modelli mentali, verbali e visivi e di collegarli tra loro nella propria mente. Decimo principio, personalizzazione. Questo è un principio che può sembrare secondario o quasi futile, in realtà è molto molto importante nella mia esperienza personale di costruzione di percorsi multimediali. Una presentazione multimediale è migliore se in una conversazione si utilizzano parole di stile più colloquiale. Questo coinvolge e rende più efficace l'apprendimento degli studenti. Se l'istruzione parlata è generica, è impersonale, coinvolge meno che se la voce parlante si rivolge a colui che sta imparando. Undicesimo principio, principio vocale. Si apprende meglio in una lezione multimediale se si utilizza come voce parlante una voce umana piuttosto che una voce artificiale o meccanica. Per questo vengono costruiti tantissimi meccanismi online di sintetizzazione della voce che ormai non ci permettono nemmeno di riconoscere che quella voce non è umana. Dodicesimo principio, principio dell'immagine. Non si impara meglio da presentazioni multimediali in cui è stata aggiunta sullo schermo l'immagine dell'oratore. Non è affatto vero che vedere colui che parla aiuta a far imparare meglio. Anzi, a volte può sostanzialmente distrarre, e su questo ci cascano veramente in parecchi, anche presunti esperti nel mondo multimediale. Tredicesimo principio, presenza mimica e gestuale, quello che in inglese viene chiamato embodiment. Si impara in modo più approfondito quando gli oratori mostrano sullo schermo attraverso gesti e movimenti del corpo, contatto visivo ed espressioni facciali, una comunicazione con colui o colei che deve apprendere. Quattordicesimo principio, principio di immersione. Questi sono principi negativi. Non si impara necessariamente in maniera più approfondita da esperienze immersive in realtà virtuale in tre dimensioni rispetto alle corrispondenti presentazioni multimediali in due dimensioni. L'immersione, al pari delle eccessive animazioni, può essere infatti un dettaglio sia attraente e interessante, ma non necessariamente rilevante al fine dell'apprendimento e a volte addirittura capace di distrarre. Sorpresa sorpresa, visto la grande moda su usi abbastanza approssimativi di metaversi e di realtà immersive presentate come la panacea fondamentale dell'apprendimento. Infine, quindicesimo e ultimo principio di Meyer, se si compiono delle attività costruttive, si chiama il principio dell'attività costruttiva o della generative activity, si apprende meglio quando, durante l'apprendimento, si è guidati nel processo generativo, nel processo di costruzione della conoscenza attraverso sintesi, test autovalutativi, mappe concettuali. L'invenzione dei supporti digitali e lo sviluppo della multimedialità ha perciò ampliato ampiamente la gamma di stimoli utili all'apprendimento, ben al di là di quelli tradizionali che si fondavano, che passavano fondamentalmente per il canale verbale uditivo con qualche rara incursione nel campo di quello visuale. Questo non significa che i libri siano o saranno superati, ovviamente. Chi sa far uso e integrare novità arricchenti come la multimedialità si trova infatti in condizione di favorire seriamente l'apprendimento e di integrarlo con altri strumenti tradizionali. Si perderà in complessità rispetto al modello di apprendimento e di comunicazione mediante le tradizionali risorse scritte? Saremo impoveriti? Al miglioramento dell'apprendimento si accompagnerà un'altrettanto significativa capacità di concettualizzazione, di analisi, di profondità? Sicuramente i supporti con cui veicoliamo comunicazione e conoscenza non sono, ancora una volta, neutri e trasformano il nostro mondo, lo riontologizzano, come dice Luciano Floridi. Dal mondo della verbalità e dell'oralità si è passati in tempi antichi a quello della scrittura, che non ha abolito il primo ma lo ha comunque integrato e reso più complesso e ha cambiato il mondo in cui si viveva e si imparava. Dal mondo del segno scritto, riflesso della parola, siamo passati in un arco di tempo piuttosto breve a quello delle immagini in movimento integrate multimedialmente al canale verbale uditivo. Il mondo cambia e i cambiamenti che noi stessi avviamo con l'evoluzione tecnologica hanno conseguenze che non possiamo mai prevedere del tutto. Possiamo però studiarle e cercare di essere noi a determinarne gli usi ancora una volta, piuttosto che lasciare che siano esse a imporci cosa fare. Sta a noi fare il miglior uso possibile dei benefici che recano, cercando di arginare eventuali impoverimenti o trasformazioni poco umane o umanizzanti. Questo vale per la multimedialità, da cui ormai non si può più tornare indietro, come pure per la multimedialità potenziata su larga scala dalla digitalizzazione del mondo. Filosofia, pensiero, etica restano dunque costantemente necessari e sono forse la base dell'umanesimo in ogni stagione, sia essa caratterizzata da cultura orale, dalla scrittura, dalla multimedialità digitale o dal nuovo mondo reso possibile dall'intelligenza artificiale. Alla prossima puntata.